State ascoltando SBS Italian.
Benvenuti all'ascolto. Questo è un podcast di SBS Italian e siete in compagnia di Domenico Gentile. Enrico Caruso. Nasce a Napoli il 25 febbraio 1873 e muore nella sua amata città il 2 agosto del 1921, quindi esattamente 100 anni fa. E subito dopo la morte diviene immediatamente un mito della lirica e uno dei personaggi italiani più conosciuti al mondo. Questo grazie anche alla sua immensa collezione di dischi, che è stato tra i primi a farlo, ha registrato negli Stati Uniti e in Europa. Scopriremo come mai la sua voce era così speciale, i suoi amori, quelli felici, quelli infelici, chi lo ha aiutato a studiare sacrificando la propria vita e chi ad uscire dal suo quartiere povero di Napoli per arrivare nei quartieri dell'alta società americana e chi, oltre alla sua passione per la musica, ha sviluppato in lui anche l'amore per il disegno. Caruso era infatti un abilissimo vignettista. Ci accompagna attraverso questo breve percorso il tenore Gianluca Terranova, che conosce molto bene la figura di Caruso, avendola studiata per poterlo interpretare e cantare per la serie televisiva trasmessa dalla RAI, Caruso, la voce dell'amore.
Caruso era innanzitutto un ragazzo di Napoli, abbastanza povero, non poverissimo, però era di famiglia umile. Il papà era meccanico, fabbro, lavorava in un'officina e lui da ragazzino venne portato in questa officina dal padre per lavorare, perché servivano le braccia come in tutte le famiglie di un tempo. E la mamma si arrangiava facendo i lavori domestici e Enrico voleva molto bene alla mamma, perché lei aveva capito che Enrico aveva un dono, che era quello della voce. Mentre il papà lo trascinava in officina e non voleva assolutamente che lui perdesse tempo con il canto, la mamma è letteralmente morta di fatica per far studiare il figlio. Lei lavorava di giorno e poi di nascosto la notte rammendava, cuciva, continuava a fare dei lavori per poter avere soldi in più per permettere a Enrico di prendere delle lezioni. Questo è l'imprinting che ha avuto Enrico, questo se l'è portato tutta la vita, questo grande amore della mamma, questa sofferenza di averla persa poi all'età di 15 anni, quando lui aveva 15 anni. Quindi Enrico è prima di tutto questo, un ragazzo che ha avuto un'infanzia abbastanza dura. E poi ha imparato a cantare da solo, perché in realtà all'epoca, a fine 800, si cantava ancora in maniera ottocentesca con dei falsettoni, per non parlare troppo tecnico, in un modo un po' più elegante, un po' più di nuance, di colori, di pianissimi. Enrico invece aveva imparato a cantare con una voce molto forte, molto timbrata, quando lavorava nei bagni degli stabilimenti balneari, dove la gente si faceva il bagno e gli artisti intrattenevano il pubblico. E lui, per farsi sentire in questi bagni con quel suono che c'era tra la gente che si divertiva, ha amplificato la sua voce con questa laringe che evidentemente era un dono di natura che aveva. E quindi quando ha cominciato a cantare nei teatri è arrivato con questa voce, con questa tecnica che nessuno aveva sentito prima di allora.
Certo.
Questo timbro molto, 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 molto forte, ma soprattutto questa vibrazione della laringe potentissima. E quindi ha scardinato completamente il modo di cantare e, se vogliamo, ha un po' inventato il verismo, perché ha portato la verità, che era quella della sofferenza dei vicoli di Napoli, con questa voce prorompente l'ha portata sul palco. Questa era Caruso, era una bomba quando cantava, capisci?
Immagino.
Però era un uomo, prima di tutto, era un uomo che ha sofferto tanto.
Certo, si sta parlando della voce, Gianluca, ma lui ha studiato con dei maestri abbastanza bravi in quel periodo.
Assolutamente sì, infatti io mi riferivo alla voce tecnica, mentre poi lui ha studiato con Maestro Vergine, ha studiato anche con Giacomo Puccini, lui ha imparato dai grandissimi maestri lo spartito, la musica, il fraseggio. Io dicevo che tecnicamente proprio lui si è portato dentro, perché sai, quando tu vai a imparare il canto, i maestri di canto non è che tutti ti insegnano come devi usare la laringe, come devi aprire la gola, come devi usare il diaframma. Diciamo che molti, 99% dei maestri lavorano sullo spartito, sulla musica, sul fraseggio. Se tu non hai una tecnica ferrata, magari non riesci.
Com'è avvenuto questo suo percorso dal cantare nei bagni fino ad arrivare ai grandi teatri?
Ecco, domanda molto interessante, infatti. Lui cantava già in chiesa, una vite ancora prima dei bagni. Lui cantava in chiesa come contraltino, insomma, nelle messe in latino. Poi ha cominciato al Teatro Nuovo quando aveva circa 17-18 anni, ha fatto un'opera scritta da un nobile napoletano che si scriveva le opere, e siccome non erano molto belle, pagava gli artisti, insomma, più giovani per poterle, quelli magari che non erano in grande carriera, per poterle fare, si pagava tutto e metteva in scena questa opera. E lui debuttò al Teatro Nuovo, la prima lira, diciamo, il primo soldino che ha guadagnato è stato al Teatro Nuovo, ai Quartieri Spagnoli. E da lì poi degli impresari videro in lui un talento, perché anche se era un po' grezzo, però videro un talento proprio vocale, perché all'epoca era molto importante il fatto di avere una voce amplificata, non essendoci microfoni, niente, insomma la voce era la cosa primaria. Poi uno si affinava la musica, si affinava lo spartito, però quella. Quindi al Teatro Nuovo lui ha debuttato, e questi impresari poi lo portarono a Salerno, dove fece, insomma, i primi debutti veri e propri. Da lì, proprio a Salerno, un pianista, il pianista accompagnatore, gli disse: no, ma tu ti devi sentire Giacomo Puccini. E quindi poi da lì ci fu il ponte per il maestro Puccini. Però i primi debutti furono a Napoli, in teatri piccolini come il Nuovo. Io sono andato a vederlo, adesso ho fatto un documentario, ed è un teatro molto piccolo, è stato ristrutturato, però insomma sta proprio nel mezzo dei Quartieri Spagnoli, sai, i quartieri proprio quelli napoletani veri, coi panni appesi proprio della Napoli, quella folcloristica. Quindi lui mosse i primi passi piano piano e cominciò a guadagnare i primi soldi. Dopodiché fece questo exploit con Puccini, che lo portò da Toscanini, poi e da lì.
Vuole qua,
stabilito il record del primo milione di copie vendute nella storia della discografia. Il primo milione di copie è stato Enrico Caruso con Vesti la giubba dai Pagliacci di Leon Cavallo. Lui non voleva incidere perché all'epoca, quando nel 1904, intorno a quell'anno, gli hanno proposto di incidere, i cantanti non volevano incidere i dischi perché rovinavano la voce. I microfoni erano obsoleti, erano i primi microfoni, si sentiva molto il fruscio e quindi molti cantanti avevano paura che la loro voce venisse distribuita nel mondo in maniera non buona e quindi non incidevano. Caruso, proprio per questo timbro che ti dicevo prima, di questa voce timbratissima che aveva, ha avuto un grande successo discografico, ma lui non lo sapeva che avrebbe avuto questo successo. Lui, distinto, ha detto di sì perché poi alla fine c'era il fatto che lui rimaneva eterno nella storia. Ha pensato che incidendo i dischi rimaneva per sempre vivo e in realtà lui all'inizio l'ha fatto un po' per gioco, non pensava che poi esplodesse questo business discografico. E il primo disco era appunto col pianoforte. L'hanno pagato pochissimo questi due inglesi che poi alla fine hanno guadagnato un sacco di soldi. Quando lui ha capito che si facevano i soldi, ha cominciato ad alzare il cachet e poi hanno trovato questo imbuto, no, dove lui cantava perché per far convogliare tutte le vibrazioni nel microfono hanno creato questo imbuto enorme dove lui cantava dentro. Alla fine la sua celebrità è dovuta anche soprattutto ai dischi, perché se canti in teatro, prima di fare un milione di persone devi fare una carriera di recite, perché in teatro 1000, 2000, 3000 persone non stanno di più. Io stesso, quando ho fatto la fiction di Caruso, ho fatto 6 milioni di telespettatori. Io per fare 6 milioni di spettatori devo cantare 30 anni in giro tutti i giorni, ma neanche ce la faccio. Quindi è stato un lancio incredibile e il connubio tra questo timbro che aveva, era più timbrato di tutti gli altri, e il grammofono, che via via in quegli anni si è sempre di più andato a migliorare tecnicamente, ha fatto la sua fortuna.
Che effetto ha fatto impersonare Enrico Caruso per questa serie della Rai?
Allora, dal di fuori tutti pensano che io sia felice che abbia fatto questa cosa, perché Caruso, così magari mi sento che sono quello che ha interpretato Caruso, tutti mi vedono un po' così. In realtà io ho voluto divulgare la figura dell'uomo Caruso. Io non ho interpretato il mito di Caruso e neanche ho imitato mai la sua vocalità, non ho cantato sempre con la mia voce e ho cercato di portare al pubblico la figura dell'uomo, perché per far vedere che dietro una grande carriera, dietro un mito, c'è sempre uno studio, un sacrificio, una sofferenza, una persona che ha completamente distrutto tutta la sua vita privata per sposare la carriera. Quindi non è tanto Ah, perché Caruso è il più grande tenore del mondo. Sì, lui è stato il più grande tenore del mondo, ma la cosa interessante è capire come ci è arrivato, per dare anche ai giovani, per far capire anche alle nuove generazioni che si diventa qualcuno, si fa qualcosa di grande, se dietro ci sono dei grandi sacrifici. Non basta farsi due foto su Instagram o sui social e avere 1 milione di follower per essere grandi. Bisogna fare delle cose grandi, con grandi sacrifici, per poter rimanere alla storia. E questo è quello che ho voluto divulgare, la figura dell'uomo. Non mi è pesato farlo, non mi ha pesato farlo, non mi sono sentito, oddio, faccio Caruso, io non sono bravo come lui. No, non è questo. Mi sono anzi messo a disposizione per divulgare la sua umanità.
Parlando appunto della sua vita privata, lui ha sofferto molto perché non è stato a stretto contatto con la famiglia, con le persone che amava, e soprattutto lo si sa attraverso questa esperienza molto brutta per lui con la prima moglie, Ada Botti Giacchetti. Ecco, raccontaci un po' la storia di che cosa è successo tra Enrico e Ada.
Allora, Ada non era la moglie. Ada è stata la compagna, quindi anche qui vediamo una grandissima modernità della coppia. All'epoca, una cosa del genere, lei era, Ada Giacchetti era sposata con Botti, che era un grande un uomo di grande spicco di Livorno, aveva anche un figlio. Lei si è innamorata di Enrico, si sono innamorati, la passione l'ha portata a lasciare figlio e marito, quindi fu un grande scandalo. E loro hanno vissuto questo grande amore fregandosene, non se ne sono importati niente dello scandalo. Quindi c'è stato un grandissimo amore tra loro. Poi quando Caruso ha cominciato a partire per gli Stati Uniti e lasciava lei con i figli in Italia, lei si è sentita, che era pure cantante, quindi all'inizio cantavano insieme perché lei ha cantato la Bohème di Puccini insieme a lui a Livorno, era la Mimì. Lei piano piano è andata giù con la carriera e lui sempre più su. Quindi lei si è sentita che ha lasciato il marito, ha lasciato il figlio per questo giovane tenore che poi ha preso il volo e l'ha lasciata a casa con altri figli ad aspettare a lui che tornava dopo un anno dagli Stati Uniti. Quindi questa è stata la storia. Poi lei lo ha tradito, lo ha abbandonato e lui da buon meridionale attaccato alla famiglia, insomma si è distrutto, non riusciva più neanche a cantare bene. È da qui che è nata la famosa canzone Core Ingrato, che è stata scritta proprio per questa storia da due compaesani che poi bussarono alla porta del Majestic di New York, dove Enrico viveva, e gli hanno fatta sentire e lui poi l'ha incisa, è diventata celebre. Questa è un po' la storia, quindi non era una compagna. Poi lui in America ha trovato questa, si è innamorato di questa ragazza che era una sua fan, questa Dorothy Benjamin, e se l'è sposata, però è stato sposato 3 anni perché poi è morto. Oh,
Chiudiamo, se non ti dispiace, con una particolare attività di Enrico Caruso che non tutti conoscono. Era un vignettista straordinario, veramente aveva un talento straordinario, tanto che ora le sue vignette costano un bel po' di soldi se uno le vuole comprare. Come ha scoperto di avere questa abilità di vignettista?
Allora, in quella Napoli che ti raccontavo prima, degli Otto Calli, questo quartiere dove lui cantava da contraltino e aveva appena 12, 13, 14 anni, c'era padre Bronzetti che aveva capito in lui due talenti e glieli ha fatti coltivare, questo prete. Il canto, che lo faceva cantare, e il disegno. E questo padre lo aveva, questo prete lo aveva capito, e poi lui lo ha portato avanti, ma disegnava anche sui tovaglioli nei ristoranti e li regalava, ma fu un pioniere anche in questo, perché la vignettistica poi ha preso piede, ma a quei tempi, insomma, parliamo dei primi 900, Liberty, c'erano questi disegni, sai, questi primi manifesti disegnati, quindi lui era molto alla moda, era veramente avanti. Se oggi fosse vivo Enrico Caruso farebbe sicuramente qualcosa di molto moderno, di molto trend, che farebbe molto bene all'opera lirica.
Gianluca Terranova, veramente grazie per averci permesso di ricordare, attraverso una persona che lo ha interpretato, ma soprattutto un cantante, la figura di Enrico Caruso. Grazie.
È stato un piacere.
O dolce viso, dimmi te dir col fuso al parlar. Il tuo viso, il sogno che vorrei sempre sognar.
voce di Enrico Caruso abbiamo ascoltato Recondita armonia, tratta dalla Tosca di Giacomo Puccini, Vesti la giubba dai Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, Coro ingrato di Salvatore Cardillo e Riccardo Codiferro e Soave fanciulla dalla Bohème di Puccini in compagnia del soprano australiano Dame Nelly Melba.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.